Le 7.16, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. Il presidente della comunità ebraica di Milano, Megnagi, contro il sindaco Sala, non trasformi l'aggredito in aggressore. Il sindaco aveva giudicato un errore portare in piazza le bandiere di Israele, ribadendo il diritto della brigata ebraica di partecipare al 25 aprile. Scontro anche in consiglio comunale tra il consigliere di Azione Naum e quelli dei Verdi, Cucchiara e Gorini. Tribunale senza personale, l'allarme dei GIP, per un mese e mezzo saranno garantite solo le attività prioritarie, la scelta per svolgere almeno i servizi essenziali. Visitatori cresciuti del 4% al Salone del Mobile, soddisfazione degli organizzatori, nel fuorisalone in città hanno trionfato le installazioni spettacolari. Il meteo questa mattina con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
I cieli oggi saranno spesso nuvolosi, specie sui rilievi, mentre sulla pianura presenza di qualche schiarita irregolare, in particolare la mattina. A tratti possibilità di rovesci o brevi temporali, con maggiore probabilità sulla fascia alpina, prealpina e pedemontana, che si estenderanno poi in serata e nella notte anche alla pianura. Le temperature minime da 12 a 15 gradi, mentre le massime tra 20 e 24 gradi.
Si fanno ancora sentire gli strascichi del corteo del 25 aprile a Milano. Ieri sera il presidente della comunità ebraica milanese, Walker Megnagi, ha attaccato il sindaco Beppe Sala. Non trasformi l'aggredito in aggressore. Accreditare la versione dell'ANPI significa applicare la stessa logica perversa di chi, di fronte a uno stupro, cerca di addossare la responsabilità alla vittima per come era vestita, ha detto Megnagi. Nel pomeriggio Sala aveva giudicato un errore la presenza delle bandiere di Israele, ribadendo il diritto della brigata ebraica a stare nel corteo del 25 aprile.
Io penso che l'errore sia stato partecipare con le bandiere israeliane, quello è il principale punto. Da quello che mi dice Ampi aveva avuto garanzia che non ci sarebbero state bandiere israeliane. In questa fase qua è solo un fatto di buon senso, sarebbe stato certamente meglio che non ci fossero state, anzi non dovevano esserci. Dopodiché io però penso che sia corretto che partecipino, ovviamente non dando spazio al proprio interno a nessun tipo di provocazione.
Il presidente della comunità ebraica milanese se l'è presa anche con il capogruppo PD in consiglio regionale, Pierfrancesco Maiorino. Giudichiamo pericoloso e del tutto inappropriato il comportamento del consigliere Maiorino. Qualche ora prima il capogruppo PD aveva definito in un post grave la presenza in corteo del 25 aprile di Eyal Mizrahi, che in uno scambio durante una trasmissione TV con Enzo Iacchetti aveva usato la frase «definisci bambino» riferendosi alle vittime minorenni dell'assedio dell'esercito israeliano a Gaza. Maiorino si era augurato in quel post che Mizrahi non partecipasse più a manifestazioni pubbliche come quella del 25 aprile fino a quando non avesse chiesto scusa per quelle parole. Anche in consiglio comunale c'è stata un'accesa discussione ieri pomeriggio, in particolare tra il consigliere di Azione Naum e i consiglieri dei Verdi. Sentiamo un passaggio di quanto detto da Naum.
Io provo, l'ho detto, l'ho scritto anche pubblicamente, provo disgusto da un punto di vista politico, culturale e umano a chi ha dichiarato addirittura, ed è presente anche in quest'aula, che la brigata ebraica era un manipolo di provocatori, un termine che utilizzò addirittura Benito Mussolini in un discorso famoso, e ci mancava solo dire un bivacco di manipoli, perché qua il punto è la libertà di manifestare, l'articolo 17, l'articolo 21 della Costituzione, che sono stati scalpestati. Allora vogliamo parlare delle bandiere? Vogliamo essere molto chiari sulle bandiere in piazza? Allora o decidiamo, facciamo una discussione pubblica alta sulle bandiere che devono partecipare al 25 aprile, oppure facciamo altri tipi di ragionamenti. Allora tutti dicono la bandiera di Israele non deve essere presente. Posso capire il ragionamento su questa questione qua. Faccio presente allora cosa c'entrano le bandiere palestinesi sul 25 aprile o cosa c'entrano le bandiere di Hezbollah.
Questo invece è un passaggio dell'intervento della consigliera verde Francesca Cucchiara.
Non posso esimermi dal fare una riflessione, perché con tutta onestà io non so come si possa andare alla manifestazione del 25 aprile, una manifestazione per celebrare la fine dell'occupazione dal nazifascismo, e andarci con la bandiera di uno Stato responsabile di un'occupazione illegale che porta avanti un regime di apartheid e che ha commesso un genocidio. Questa è una contraddizione. Ed è chiaro che se ti piazzi alla testa del corteo con le bandiere di Israele, con l'immagine di Netanyahu, è chiaro che la gente poi si incazza. Trovo molto grave che si utilizzi l'antisemitismo per colpire il dissenso contro il governo israeliano, perché adesso per qualsiasi cosa, ogni volta che viene denunciato il governo israeliano, si ricorre all'antisemitismo. Se parli di genocidio sei antisemita, se parli dell'occupazione illegale in Cisgiordania sei antisemita, pure i lampi hanno accusato di essere antisemita, e questo, per quanto mi riguarda, è inaccettabile.
Un mese e mezzo di semiparalisi con una riforma del governo che diventerà operativa ad agosto e che potrebbe peggiorare le cose. L'ufficio dei giudici per le indagini preliminari di Milano ha comunicato per carenza di personale che dal 15 maggio al 30 saranno garantite solo le attività prioritarie. Una carenza di personale che i sindacati denunciano da tempo. Sentiamo Felicia Russo della funzione pubblica della CGIL.
A Milano c'è il problema che anche se fanno i concorsi, purtroppo per il caro vita, molti lavoratori rinunciano anche a posto di lavoro. Bisogna intervenire sugli stipendi e in particolare in giustizia fare dei concorsi per figure più elevate, con stipendi più elevate. E non avendo una prospettiva, molti dei precari che erano agli uffici sia del GIP sia del Tribunale si sono dimessi e sono andati in altra amministrazione. E naturalmente il personale a tempo indeterminato sono pochissime, c'è una carenza di personale endemica, non si prendono provvedimenti, gli uffici devono fare la dura scelta di garantire quelli servizi essenziali, e in questo caso del GIP sono le udienze di convalide, le proroghe di misure cautelari, di intercettazioni e altro, ma non solo il GIP, ma in difficoltà ci sono le procure, il Tribunale dei Minori, la Procura dei Minori.
Una famiglia con due bambini piccoli evacuata da una casa popolare del comune di Bergamo in via Pignolo, tetto da rifare, casa inagibile, ma le segnalazioni al comune erano state fatte da tempo. Sentiamo da Bergamo Sara Agostinelli.
Sono stati letteralmente evacuati lo scorso 17 aprile. Una famiglia di 4 persone, madre, padre e 2 bambini sotto i 6 anni. Abitavano in un appartamento di proprietà del comune di Bergamo, un sottotetto in via Pignolo 73, edificio storico ai piedi di Città Alta, suggestivo quanto malandato, almeno per quanto riguarda il tetto. Perché proprio a causa delle continue infiltrazioni di pioggia che hanno dovuto andarsene, la casa è stata certificata inagibile dai vigili del fuoco. È da molto tempo che abbiamo questi problemi, spiega un vicino dell'ultimo piano. Quando piove dobbiamo mettere secchi e catini. Abbiamo più volte segnalato la situazione al comune, ma senza avere risposte concrete. La famiglia è stata collocata provvisoriamente altrove, spiega l'assessora alle politiche della casa Claudia Lenzini. In accordo coi servizi sociali stiamo cercando un altro alloggio in cui possano stabilirsi. Non potranno quindi tornare a casa loro? Il tetto di via Pignolo 73 non sarà sistemato? Sì, risponde Lenzini, ma non so quando. C'è un programma per gli interventi di manutenzione straordinaria che gestiamo con l'assessorato ai lavori pubblici. Prometto che faremo presto un sopralluogo. A Bergamo sono poco meno di 1000 gli alloggi del comune, di cui il 18-20% circa giacciono vuoti e abbandonati. C'è da augurarsi che almeno quelli abitati restino tali. Intanto i genitori e i 2 bambini che a quel sottotetto erano arrivati per diritto dovranno cambiare quartiere, scuola e abitudini, e i vicini di casa restare preoccupati ancora per un po'.
I 24 cittadini milanesi che sono stati ammessi come parte civile al processo sull'edificio di Piazza Spromonte, uno di quelli al centro dell'inchiesta sull'urbanistica, hanno scritto una lettera al Comune di Milano. Il gruppo contesta il fatto che l'amministrazione abbia scelto di partecipare al procedimento penale come persona offesa, rifiutando invece di costituirsi parte civile. Il Comune non difende l'interesse collettivo, si legge nella lettera. Paolo Burgio è uno dei firmatari.
L'avvocato Dini, che ci sta patrocinando, aveva proposto di fare questa azione e ben volentieri un gruppo di cittadini, me compreso, ha aderito, ritenendo doveroso da parte nostra sopperire a questa situazione di mancanza di difesa del bene pubblico. A noi sembra evidente da che parte stia il Comune. Il Comune con queste azioni sta dimostrando di contestare l'azione dei cittadini a difesa del bene del Comune, e invece addirittura nel procedimento sta sostenendo le ragioni degli imputati. Questo lo abbiamo ascoltato dalla voce dell'avvocatura comunale. È scesa in campo più che per difendere gli interessi del comune, per difendere gli interessi degli imputati. Nella prossima udienza ci atterremo ovviamente a quello che deciderà il giudice. Il giudice comunque già ci ha ammessi. Non so quale sarà l'esito di questa situazione. Addirittura il comune ha invocato un principio di incostituzionalità. Non immagino a quale titolo e in base a quali possibili leggi. Staremo a vedere.
Finita la settimana del design, Salone del Mobile, fuori salone, è tempo di bilanci. Sentiamo Tiziana Ricci.
Il Salone del Mobile 2026, proclamato dal Ministero degli Esteri ambasciatore del design italiano nel mondo, sembra avere le carte in regola con 1900 espositori da 32 paesi, più di 300.000 i visitatori da 167 paesi, quasi il 70% di operatori stranieri. Resta dunque l'appuntamento più importante rispetto ai Saloni del Mobile in altri paesi. Grandi idee nuove per il focus di quest'anno: il bagno, concepito come stanza di relax, dunque più ampia e piacevole. C'è stato poi il fuorisalone, che si è dilatato in tutta la città e anche fuori, ma ben oltre le zone storiche, i distretti di Brera, Tortona, Durini, Cinque Vie, Porta Venezia, Statale, Isola, Zona Stazione e in alcuni tra i più bei palazzi di Milano, dove si formavano interminabili code per vedere allestimenti un po' deludenti rispetto alle scorse edizioni. Si è diffusa una costellazione di installazioni gigantesche nei cortili, spesso pubblicitarie. Insomma, a volte si aveva davvero la sensazione di eccesso, di sovrabbondanza. La giostra del design ha dato comunque dati economici positivi, quelli diffusi da Confcommercio: un indotto di 255 milioni di euro e una crescita del più 14% rispetto allo scorso anno, ben oltre dunque le aspettative.
È tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni. La prossima questa sera alle 19:45.